Benvenuti, buonasera, eccoci con voi per un'altra puntata di Notte Horror. E con voi, con noi come ogni sera, abbiamo Maura Parolini.
Ciao a tutti.
E Matteo Curtoni.
Eccoci qua, ciao.
E la puntata sarà accompagnata dalla musica del collettivo Ecate, che ci segue e produce per noi ogni volta dei racconti musicali, giusto?
Fantastici, eccezionali.
Musica da brividi.
Come sempre.
Questa è una puntata dal titolo molto particolare. Chi ha visto il nostro banner, la puntata è dedicata a Black Horror Matters. Praticamente è un chiaro riferimento al movimento che in questi giorni sta catturando l'attenzione, Black Lives Matters. Il nostro banner è stato richiamato appositamente alla loro lotta e ai loro punti di vista. Abbiamo un riferimento alla Black Power, il pugno chiuso che emerge dai sotterranei. Emerge da un cimitero con pipistrelli e tombe, perché il nostro mood è l'horror. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questa puntata noi vi introdurremo nell'horror black. State attenti.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done.
Caramello e velluto, la voce di Nina Simone. Iniziamo con una grande lady della musica black. Che cosa vuol dire black? E perché abbiamo deciso di affrontarla nella nostra notte horror? Perché l'horror, se fatto bene, è il genere più efficace e potente in assoluto per via della reazione fisica che è in grado di scatenare. Come nella commedia e la risata, nell'horror è la paura. Noi, la nostra materia è la paura. Queste sono le parole di un'intervista a un regista recente che è diventato un punto di riferimento per l'horror black, Jordan Peele.
Jordan Peele, ebbene sì, regista, scrittore, sceneggiatore intendo, nonché comico, nonché attore, quindi un uomo dai tantissimi talenti, che negli ultimi 3 anni ha davvero riportato all'attenzione il discorso horror, cultura black. Lui ha portato con 2 film eccezionali, che sono Get Out, Scappa e Noi, ha portato effettivamente al grande pubblico due film che sono senza mezzi termini horror, sia Get Out sia Noi, come dire... No, correggendo sembra un termine sbagliato, però effettivamente...
con un'impronta black.
Esatto, dando un'impronta black e cambiando le carte in tavola sulla e la rappresentazione e la creazione di film.
Diciamo che al grande pubblico è saltato all'occhio perché con Get Out... Jordan Peele ha vinto un premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale.
Niente meno. Esatto.
La storia coinvolge. Promettiamo non faremo spoiler.
Non faremo spoiler.
Non faremo spoiler perché
né di Get Out né di Noi, perché davvero sarebbe un crimine. Possiamo solo dire, per esempio, di Get Out. Get Out è il racconto di, come dire, di qualcosa che sembra troppo bello per essere vero. Ed effettivamente è troppo bello per essere vero e nasconde molto altro, nasconde una realtà che davvero si stenta a concepire.
Possiamo dire che proprio con lui, grazie a lui, diciamo, l'horror, e parliamo di horror, sì, diventa un cinema black a tutti gli effetti.
Sì,
perché? Perché si gioca anche con gli stereotipi di genere, non viene più ghettizzato, rinchiuso all'interno di un cinema differente, ma diventa un cinema che si può
mainstream.
Che si diffonde per tutti. Giochiamo con dei riferimenti di genere. Prometto, non faremo spoiler perché sono film recenti che vanno visti, recuperati e gustati nei brividi, però la scena è questa: Get Out, un nero cammina per la strada in un quartiere residenziale bianco, cammina, parla al telefono, gli si avvicina una macchina. Ecco, questo è il classico stereotipo di genere. Per i bianchi è una scena assolutamente...
Non significa nulla, normale. Si tira dritto, è la realtà di tutti i giorni, per i neri è diverso.
Sikilizanavanange, non so se la mia pronuncia in questo caso è corretta. Michael Ebels, il compositore della colonna sonora del film Get Out, inizia in maniera, come sempre, inquietante e continua in maniera inquietante.
L'inizio è anche tranquillo come tutti gli horror, dopo questa poi questa scena iniziale che lascia tutti così, si passa a qualcos'altro di molto tranquillo e banale. C'è un ragazzo di colore con la sua fidanzata bianca e hanno deciso di andare a passare il weekend a casa dei genitori di lei, famiglia di lei benestante, dei ricchi bianchi.
E lui
è un po' preoccupato perché lei non ha raccontato. Gli dice: ma tu hai detto ai tuoi che io sono... No, ma cosa dici?
Ma questo...
lo rassicura, gli dice:
è
non
una non
questione. Anzi, lo prende anche in giro. Per cui loro attraversano questi boschi con questa musica che abbiamo appena sentito, per cui con questo questa musica africana, c'è qualcosa di africano che arriva, no? E però stiamo attraversando l'America.
L'high school.
Esatto, assolutamente. E arriva a casa dei genitori di lei, che sono veramente molto entusiasti di averlo lì. Sono molto contenti, lo accolgono con un entusiasmo, diciamo, forse appena sopra le righe. Sì. Però, dopo tutto, lui è lì con la fidanzata che lo ama.
E non, solo,
tutto
e non solo i genitori, ma anche gli amici dei genitori. Cioè,
c'è un party.
C'è un ritrovo, c'è un molto...
Ci sono, ecco, facciamo solo un piccolo spoiler. Lui capisce che ci sono delle cose strane e anche, viene anche messo un po' in imbarazzo, inizio quasi a disagio, perché questa famiglia bianca, così assolutamente aperta, ha due domestici di colore molto particolari.
Diciamo
e non
che...
diciamo altro,
no,
perché
è anche
no,
troppo.
No, però è un vero horror.
Sì.
Allora, che può essere letto sia come una metafora di quello che può essere, ma anche come una realtà, cioè le coppie miste, il fatto di essere accettati o non accettati dai genitori dell'altro. Tutto questo è vero, ma è anche vero che questo è un vero horror, perché abbiamo un protagonista innocente, una persona normale, come possiamo essere noi, che viene messo in una situazione dai risvolti sempre più inquietanti,
sempre
l'inquietudine più cresce sempre di più e a un certo non si sa se poi lui si rende anche cos'è, sono le mie paure di non essere, cioè di trovarmi in un ambiente così diverso dal mio, o c'è davvero qualcosa?
Tra l'altro lui è un professionista, è un fotografo quotato che espone nelle gallerie, quindi vediamo il loft fighetto con immagini, perciò è...
Lui non è certo uno che deve dimostrare qualcosa.
Assolutamente.
Eppure questo insieme di situazioni e di dettagli che si sommano all'inizio porta molto lontano da quello
e la musica è perfetta,
che ci si può immaginare,
perché c'è proprio
anche da questo inizio
un inizio lento.
Infatti get out significa scappa, perché il suo istinto e tutto gli suggerisce di andarsene a gambe levate, nonostante le rassicurazioni, nonostante la disponibilità e l'entusiasmo della famiglia, tutti, cioè il suo io profondo gli dice scappa.
C'è qualcosa che non va.
L'atmosfera ricorda proprio i thriller, i noir degli anni 60.
Senza fare spoiler, è un film che mi è venuto in mente guardando Get Out, è I ragazzi venuti dal Brasile, che però è lontanissimo come vicenda, come trama, però è vero, ricorda un cinema che non è certo di questi anni, e questo è anche il bello dei suoi film. Passando per esempio a Noi, anche del quale possiamo dire ancora meno, cioè possiamo dire che è la storia di una famiglia nera benestante che scopre che noi non siamo soltanto noi non siamo quello che pensiamo di essere,
solo quello che pensiamo
non siamo
di
solo
essere.
Siamo anche molto altro che non si può dire.
Anche qui famiglia tipo padre, madre,
assolutamente
due
una
figli.
Situazione del tutto normale.
C'è un antefatto, come spesso succede nei film horror,
c'è un antefatto che è un bellissimo di cui non diremo niente, che è un bellissimo omaggio però al cinema degli anni 80, al cinema horror degli anni 80. È pieno zeppo di citazioni, lo dice e lo ribadisce Jordan Peele, dice: se qualcosa lì non vi piace, ecco, quelle sono le uniche cose che non erano deliberate, perché tutto il resto è stata una mia scelta.
E diciamo che anche questo sì. è un premio Oscar, perché una delle protagoniste, Lupita Nyong'o, riceve il premio Oscar come migliore interprete, quindi...
È un sommarsi di riconoscimenti e effettivamente ci sarebbe da stupirsi che non ce ne fossero, perché sono, il risultato è eccezionale. Le chiavi di lettura, non diciamo anche qua appunto, attentissimi agli spoiler, le chiavi di lettura possibili di noi, a cominciare dal titolo, cioè US, cioè US, Stati Uniti. Sono tantissime, ma appunto US può essere US, può essere molto altro, cioè può essere il rimosso di una nazione, può essere il rimosso di una, anche addirittura di una cultura, cioè la nostra.
Ma direi che la cosa importante è che soprattutto con noi, con US, non c'è più un cinema per neri, ma il cinema è nero.
Assolutamente.
Attori, quindi protagonisti, interpreti, sceneggiatori, sì. registi, produttori, diventa il veramente la black cioè l'esplosione black.
Questa è explosion, non è
black exploitation.
Esatto.
Perché in questo caso e poi torneremo sulla black exploitation, ma in questo
perché
caso,
poi è negli anni 60-70, quindi si
rifà la black exploitation è stato effettivamente un fenomeno di reazione a alcune logiche di Hollywood, che negli anni 60-70 a un certo punto alcuni registi e sceneggiatori hanno cominciato a non tollerare più e hanno pensato: ora facciamo qualcosa di solo nostro, per la nostra gente, per la nostra cultura. E così è nata la black exploitation, che ha poi degli aspetti molto divertenti su cui torneremo. Mentre i film di Jordan Peele fanno parte del nostro cinema di ora, cioè non sono reazione a, sono solo qualcosa che lui spontaneamente, l'impressione che ho io, che lui spontaneamente, perché queste storie gli stavano a cuore, ma forse anche al di là del problema black e non black, lui ha deciso di raccontare.
Non siamo bianchi o neri, siamo persone.
Esatto. Ed era, come abbiamo anticipato all'inizio, il collettivo Hecate, più scary che mai, grazie come sempre.
con i suoi racconti davvero musicali. E continuiamo a parlare di cinema. Blaxploitation,
dicevamo. Blaxploitation. Esattamente. Blaxploitation, che nasce come appunto fenomeno di razione, ha un altro un altro sottogenere nato a Hollywood in modo da una parte cinico, dall'altra inquietante, che erano i race movies, cioè film prodotti esclusivamente per un pubblico nero, quindi era quasi un tentativo ma da bianchi, non solo da bianchi, anche per cui lì c'era già un po' di c'erano zone grigie anche in questo, comunque un tentativo quasi di segregazione cinematografica che non è stato bene più a un certo punto più a nessuno negli anni 60-70 con le lotte per i diritti civili. La conseguenza naturale è stata la blaxploitation che noi registi, noi attori, noi scrittori neri facciamo per noi e per la nostra cultura quello che ci va, e quello che gli andava è veramente particolare, perché era un misto di, nel caso poi per la blaxploitation va anche oltre l'horror, ma quello di cui parliamo stasera ovviamente è l'horror, è un misto per esempio di horror e umorismo, anche grosse prese in giro di neri sui neri, prendevano in giro se stessi, prendevano in giro noi.
Diciamo alcuni titoli, per esempio il primo è Blacula.
Blacula è diciamo che già dice tutto il titolo, Black Dracula.
Blankenstein,
esatto, c'era tutta la serie
il Dottor Black e Mr. Hyde,
esatto, scaturite poi dalla penna, no, non mi ricordo la penna, però sicuramente diretto Blacula da William Crane, che ha dato proprio l'inizio ha dato l'avvio a questo sottogenere dell'horror, che di cui poi ritroviamo traccia anche oltre l'epoca d'oro, che è quella degli anni 70.
Però diciamo che qui sembra che quasi che ci sia una noi copiamo i bianchi e facciamo quello che
sì, copiamo
dei miti dei bianchi, facciamo, no, che peraltro sono miti universali,
li reinventiamo come li sentiamo noi in black, approfittandone appunto anche per qualche frecciata, per qualche
trasformandoli e cucendoceli addosso, come siamo, anzi mettendoci la nostra
anima, e i film blaxploitation sono effettivamente sono molto divertenti in una maniera a cui oggi non siamo abituati, se non forse nelle parodie, ma su questo torneremo più avanti.
Sempre per usare le parole di Jordan Peele, regista e produttore, prima c'era un tipo di cinema per neri, adesso il cinema è nero. Negli anni 80 continua l'afro-horror, il sottogenere definito tale, con Blade.
Esatto, c'è Blade, il cacciatore di vampiri, personaggio di cui abbiamo parlato qualche puntata fa quando abbiamo parlato di vampiri, il primo personaggio nero dell'universo Marvel, quindi l'universo fumettistico prima ancora di approdare al cinema. Blade effettivamente si distacca dai supereroi con cui condivide anche alcune storie proprio per la sua natura effettivamente molto, molto connotata. A quel tempo forse, come era solita fare Marvel, anche andavano di moda i film di Kung Fu, ecco che salta fuori Iron Fist, il personaggio che anche poi ha avuto brevemente una serie su Netflix. C'è il momento della blaxploitation, ma perché no? E allora facciamo il nostro personaggio di colore, che in questo caso combatte i vampiri. Ha approdato al cinema negli anni 90, interpretato da Wesley Snipes, ha avuto poi alterne fortune, nel senso un grande successo all'inizio, poi così, ha avuto una serie TV che insomma forse è meglio dimenticare, ma io me la ricordo, e comunque è vero, era anche quello era un modo per portare la rappresentazione di un personaggio di colore a un pubblico che forse non avrebbe avuto attenzione, o forse non avrebbe nemmeno tifato per il personaggio di colore di turno. E invece nel caso di Blade è come?
E tutto questo ritorna proprio all'idea di rappresentazione e anche, come abbiamo detto, al Black Power. Io invito sempre a riguardare la nostra locandina, il nostro banner, su cui peraltro abbiamo discusso a lungo. Perché? Perché il pugno che emerge dalla terra, da sottoterra, ha un significato particolare.
Sì, perché è il pugno, allora ricordiamo intanto le pantere nere, ma le pantere nere che hanno poi ricevuto molta cattiva pubblicità e se la sono anche fatta, ma in realtà sono nati come un'organizzazione che voleva aiutare la gente di colore. Noi dobbiamo immaginare comunque che in America c'è stata la segregazione fino a pochissimo tempo fa. Noi non dobbiamo pensare che sia una cosa, ma anche la schiavitù. Sono stati portati in America le navi negriere schiavi che sono stati schiavizzati, hanno vissuto nelle piantagioni poco più che animali, gestiti da questi signorotti bianchi. C'è stata una guerra civile che finalmente ha comunque aperto, cioè ha detto no, questi sono uomini liberi, non sono, ma da allora hanno dovuto continuamente conquistare la loro libertà, essere liberi e sentirsi liberi poi sono due cose diverse.
knocking on the midnight train.
Soul Soul, Midnight Train, e continuiamo a parlare di cinema. Cinema horror, altrimenti conosciuto come afro horror.
Ebbene sì, l'afro horror, poi anche qualche tempo prima del successo di Jordan Peele, ha avuto a opera di Spike Lee, niente meno, un primo momento, se vogliamo, di ritorno con uno stranissimo, bisogna dire, è un film particolarissimo dall'atmosfera bizzarra, prodotto grazie al crowdfunding, tra le varie cose, che si intitola The Sweet Blood of Jesus, in originale Il Sangue di Cristo, in italiano, ed è il remake di un film Blaxploitation del 1973, quindi Spike Lee, da buon conoscitore, e come potrebbe non esserlo, del genere e del sottogenere, ha deciso di farne un remake e ha creato veramente qualcosa di unico, perché anche qua niente spoiler, però è un diciamo che è una visione del vampirismo in black completamente diversa, appunto, da Blade, che citavamo poco fa.
Raccontiamo ancora qualcosina che ci incuriosisce, questo film di Spike Lee dedicato ai vampiri.
Questo film è la storia di una trasformazione, come capita molte volte quando ci sono di mezzo i vampiri, ma questa è vista, è seguita passo passo, con un ritmo strano, estremamente imprevedibile,
quasi ovattato all'inizio.
Sì, con delle secondo me e Maura, tra l'altro ci sono anche degli strani sotterranei omaggi a Shining, perché sì, come nell'inizio sì, di Shining, tutto, anche dalle battute più innocenti, ha un suono molto strano,
teatrale, impostato quasi
volutamente, sì, volutamente bizzarro e sopra le righe. Questo sembra averlo ripreso Spike Lee in The Sweet Blood of Jesus, Il Sangue di Cristo, che davvero è un film che lascia molto spiazzati ed è eccezionale. Vi consiglio di cercarlo.
È molto semplice, perché in realtà c'è questo antropologo, noi parliamo di un nero colto,
ricchissimo, perché la sua famiglia si è arricchita grazie al mercato, facendo investimenti a Wall Street,
e lui ha anche un domestico bianco che è
Rami Malek, che tutti ricordano nel ruolo di Freddie Mercury, ma anche
favoloso,
Mr. Robot,
ecco, favoloso. E a un certo punto lui colleziona artefatti africani, non sì, solo, e gli portano questa meravigliosa spada, e per una cosa anche lì bizzarra, questo un suo amico, quello che doveva passare una notte nella sua casa di campagna, insomma, lo aggredisce con questa spada, lo ferisce. Questa spada antichissima, che ha anche sopra dei rimasugli di ossa e di sangue di chissà chi.
Esatto.
Ok, di un'antica stirpe. E lui si trasforma.
Mette in atto questa trasformazione che...
Si trasforma in un vampiro.
Esatto.
Meraviglioso. E comincia a esplorare un po'. Non c'è neanche...
E non c'è, esatto, perché questo è questo è un punto di vista particolarissimo, perché è il punto di vista del vampiro, senza dubbio. Non c'è un occhio esterno. Noi seguiamo lui e seguiamo le sue alterne fortune, come newbie del vampirismo.
Quindi diremo che attraverso l'horror il black sta vedendo la luce. I film si rimandano, non c'è un confine, citazioni, modi di dire, abbiamo visto la parte più terrificante, quella più seria, quella più inquietante, ma c'è anche una parte ironica.
Certamente, e c'è quello che, poi prendetevela con me se non siete d'accordo, non è un problema, quello che io considero veramente il primo horror black, o quasi all black, moderno, che risale al 2000, ed è Scary Movie.
Yo, I'ma scare the socks off you, for sure the shot stops all you.
knock your locks off and chop your watch off you. Lurking in the back like a crook in the black of the bushes, with the rats with the axe and the stacks of wood is. By the garage, the mirage tracks the shadow. My weapon is large for bodies, I'm strapped for battle. My soul is in the crossroads, it hides the feeling. Somewhere deep inside the spirit to rise the killer. I'm too distant to talk, my vicious assault is inflicted in parts to slit you and stick in your heart. I got nothing to lose and nothing to gain. Only way I'm dying is up in flames. I'm stuck in the game. Look at you busting your thing. Shots only get stuck in my frame. I got you not trusting your aim. I never speak, but you can hear me breathe at night. With a hunger and greed for life to deceive what's right. I'm a true killer, a troop risen to do business. Live on a booth on a river, droop with news clippings. I only come out when it's time to run out and find an innocent victim inside one house with blinds. I'm Freddy Krueger, Jason and Scream, chasing a dream. Looking for a scene to take to the extreme for the mean. You better carry your Uzis, it's rare to do me. Everybody scared to view me, I'm scary movie, yo. Y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry toonies. You could jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it. Y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry toonies. You could jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it. Niggas from the wall don't bleed. Bleed. 30 dozen niggas don't bleed. Bleed. Boys 5'9" don't bleed. Bleed. Rock City niggas don't bleed. Y'all best be running, we coming. Y'all don't want none of this gunning. I don't know why y'all be running. Yo, all this room in this big house, you chose the attic. You running slower and slower, so you froze and panic. I'm wearing a white mask, black cloak and dagger. You scatter, hoping for life, grabbing ropes and ladders. Under this robe, I'm tatted up, automatic up. I'm mad as fuck, I'ma kill no matter what you. Live in the wrong house at the wrong time. You answered the wrong call, so you all mine. Can't put fear in the heart of the heartless. Got a list of names, just don't know which one to start with. At your house, staking it out, posing as carpenters. Looking for closets and house guns with cartridges. I'm low down to stress, I go around the rest of the house, looking for granny to throw down the steps. And when it's your turn, oh, you know it's tragic. And the music in the background is so dramatic. I'm trying to lift you off your feet, hope you know gymnastics. Try to soak the mattress with broke molasses. You try to cover your head like a prophylactic. Next time somebody calling your phone, don't answer it. Hello? Hello? Yo, y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry toolies. You could jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it. Y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry toolies. Jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it. Niggas from the wall don't bleed. Bleed. 30 dozen niggas don't bleed. Bleed. Boys 5'9" don't bleed. Bleed. Rock City niggas don't bleed.
E su Scary Movie vedo che tutti si muovono su un terreno conosciuto. Chi non l'ha visto e quante volte non l'hanno visto e rivisto? E ormai lo sappiamo a memoria.
E meno male, perché veramente è un gioiello. Scary Movie dei fratelli Wayans è un, anche nell'ambito delle parodie, è davvero un pezzo unico. Nel senso che non è soltanto una serie di gag infilate una dietro l'altra per strappare la risata e arrivare in fondo al film in un modo o nell'altro, ma è veramente una storia. Scary Movie che prende di mira, a volte bonariamente, a volte con ferocia inaudita, i vari Scream, So cosa hai fatto, e tutti i film dei tardi anni 90, primi 2000 no, perché del 2000, dei tardi anni 90, li prende di mira, li reinventa, e racconta una storia che, se Scream è un film, per quanto gli vogliamo bene, ci siamo tutti affezionati anche a Scream, Scream 1, Scream 2, Scream 3 no, Scream 4 sì, siamo tutti molto affezionati alla serie di Scream, però effettivamente le falle non si contano. In Scary Movie invece no, Scary Movie tutto torna in modo diabolico. Sarà perché, come dicono, come hanno dichiarato i fratelli Wayans, è la parodia di una satira, perché effettivamente Scream, attraverso l'uso dell'ironia, era già un film, aveva già molti aspetti meta. loro hanno preso questo e ne hanno fatto una parodia, una delle veramente delle parodie storiche più divertenti e anche
fuori come, di testa
fuori
anche.
Di testa completamente, ma anche come horror, secondo me Scary Movie come horror black, attenzione, perché non cioè di questo stiamo parlando e in questo senso è particolarmente rilevante, secondo me funziona a meraviglia e precorre e anticipa di 20 anni Get Out, Us e anche altre cose che vedremo sicuramente molto presto, perché non finisce con questa stagione certamente il cinema horror black,
anzi è appena iniziato.
E tra l'altro in Scary Movie c'è divertentissimo la presa in giro anche del fattone nero,
che è Marlon Wayans, uno dei fratelli Wayans, è uno dei personaggi più esilaranti di
ieri
tutto il
su
film.
Cops, oggi qui,
esatto, prende in giro alcuni programmi
Cops, perché comunque molto spesso questi programmi, che tra l'altro hanno anche cancellato adesso con Black Lives Matter e tutta la questione della polizia, Cops molto spesso si vedono questi poliziotti che hanno a che fare con persone di colore.
Cops è un'exploitation per quanto mascherata della brutalità della polizia
dovrebbe essere il volto gentile
ma alla fine
la realtà è che comunque
viene sfruttato in modo molto bieco il rapporto tra polizia e gente che infrange la legge, insomma.
E questo racconta poi i nostri giorni, perché come sempre attraverso l'horror si mettono in evidenza e si precorrono i tempi, in un certo senso si racconta, perché quello che noi facciamo è raccontare storie. Ma per tornare a Scary Movies, il ruolo del fattone così, del drogatissimo fidanzato della Supergirl bianca è poi declinato anche in modo molto americano, quindi ci sono battute, sketch.
Ma è quello è divertentissimo.
Sì.
È importante poi che gli altri attori sono bianchi, per cui loro hanno
Marlon e Sean Wayans, che sono di colore.
Esatto, ma non hanno fatto una coppia.
Noi non abbiamo sottolineato che i registi di Scary Movie sono una coppia black,
sono
i fratelli Wyatt.
Per chi li conosce non è necessario dirlo, ma per chi ha visto, giocato con i generi, con gli stilemi dell'horror, i due registi sono due fratelli che fanno cinema, sì. Cinema indifferenziato che noi abbiamo gustato e approfondito.
Sì, hanno fatto commedia, sono tornati Marlon Wayans, non Sean, sono tornati a prendere in giro l'horror con i divertentissimi ghost movie che prendono di mira invece
Paranormal Activity,
esatto,
e tutto,
Sinister, cioè. E sono effettivamente divertentissimi.
Sono questi ragazzi hanno tanta materia grigia, sì. Oltre che la pelle nera, ma è divertente perché attraverso un ruolo comico in genere i ruoli che venivano riservati alle persone di colore, soprattutto nel passato, erano molto stereotipati. In genere erano i cattivi, il villain, oppure
i duri, dicevate, il tough guy, quando ci voleva qualcuno che rompesse il culo ai passeri, tanto per dire una frase, e arrivava il duro. Ricordiamoci anche per esempio in Aliens, il secondo, che il sergente maggiore di questa squadra di Marines è un nero, proprio sigaro in bocca, super duro, super cazzuto, eccetera. Ma ci sono dei ruoli proprio ancora più horror e più vicini a noi, perché continuano a esserci. In The Walking Dead, una delle protagoniste principali, per cui non solo nera, ma anche donna, è Michonne, che arriva, credo, nella
terza stagione.
Ed è una donna che va in giro con una katana e due zombie senza braccia tenuti al guinzaglio. Una strafiga.
Cioè, è un'immagine molto potente.
Molto potente.
Tra l'altro su The Walking Dead girava questa sorta di leggenda metropolitana / teoria della cospirazione, per cui ogni volta che entrava in scena un nuovo personaggio di colore, uno dei personaggi di colore precedenti doveva morire. Ci sono anche un sacco di meme a riguardo. In realtà non è vero, a un certo punto, però secondo a mio parere a un certo
Quindi
punto
uno
hanno iniziato
basta. One is enough.
Sì, sì, cioè, ne resterà soltanto uno come gli Highlander, invece no, poi alla
invece
fine
no.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile. It's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. But I dream, I smile, I woke, I cry, I dream. But I won't complain. I won't complain. No, 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 I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. Though my good days are far gone, they'll surely come back one more. So I won't complain.
A I Won't Complain di Benjamin Clementine, compositore, musicista, cantante. Lui stesso ha una storia molto interessante, raccontano che fosse un clochard a Parigi e adesso è una delle voci più calde, più interessanti e più avvolgenti del panorama contemporaneo, anche se da un po' che non incide. Noi raccontiamo storie, parliamo di cinema e non solo.
Anche di letteratura. Prima parlavamo di ruoli importanti che hanno comunque fatto la storia. E ci ricordiamo, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, di Stephen King, di The Stand, di questa
L'ombra
dello scorpione, esatto. Dove Mother Abigail, una vecchia anziana di colore, di 108 anni, ma forse molto di più, che parla con Dio, per cui voglio dire mica bruscolini, è il polo positivo attorno al quale poi si raduna la resistenza, The Stand, è anche la posizione contro il male che sta avanzando. E i ruoli positivi, questo era un personaggio di Stephen King, ma ho scoperto, perché mi sono detta, ok, ma la letteratura horror di autori neri, si è aperto un mondo, o meglio, come si vede nel banner, è uscito un mondo con una potenza incredibile. Adesso, per citarne uno che è stato anche tradotto qui in Italia e che viene paragonato a Edgar Allan Poe, Murakami, cioè ragazzi, cioè qui voglio dire, Gabriel García Márquez, mi sono tremati i polsi, dico, ma questo allora. E il titolo in italiano è La favola di New York, è uscito nel 2019 per Fazi Editore, ma il titolo in inglese è The Changeling. Per chi sa un po' di mitologia ferica, sa che changeling sono questi bambini scambiati dalle fate. Adesso invece parliamo di questa favola di New York, perché è una cosa che inizia con questa favola, questa fiaba, per cui tu già ti immagini una fiaba ed è una fiaba nera, nerissima, con risvolti horror e fantastici che hanno dell'incredibile. Parla di questo Apollo Kawa, che è un libraio di libri usati, al fiuto per i libri antichi, per i testi antichi, per cui vediamo un uomo colto, un uomo che ha un passato doloroso, perché da bambino, insomma, a un certo punto il padre sparisce. Se ne va. E cosa gli lascia? Però gli lascia degli incubi, perché per tanto tempo dopo che il padre è sparito continua a avere questo incubo ricorrente di questo uomo che entra in casa, si toglie una maschera e dietro c'è il padre, dice devi venire con me, e lui si svegliava piangendo, non sapendo, non capendo, eccetera. Adesso Apollo si sposa con la bella Emma, hanno un bambino e qui irrompe un horror diverso, anche l'horror personale, l'horror del genitore che dice, il terrore del genitore che dice, ma sarà un buon padre? Io che non ho avuto un padre, ma è una domanda che si fanno in tanti, sarò un bravo genitore, come faccio a difendere mio figlio, eccetera. Noi sappiamo che i pericoli del mondo sono tanti e qui ce ne sono parecchi. È un pericolo che si insinua in casa e si insinua anche nella mente di Emma, che dice questo non è mio bambino, incomincia a comportarsi in modo strano e poi accade qualcosa. E Apollo è chiamato a fare un viaggio nella New York che è completamente trasformato in una sorta, e qui arriva la fiaba, una sorta di mondo fantastico ma terrificante, qui parliamo proprio di vero horror quasi gotico. Entra in una foresta e succedono delle cose. Va letto, io ne ho letto l'inizio e ho dei pezzi per capire, ed è una cosa che, ragazzi, lascia, cioè non vedo l'ora di andare a finirlo stasera perché è meraviglioso. Ma non solo, allora ho detto va bene, fantastico, ok. Tra l'altro lui ha scritto anche un altro libro che non è pubblicato in Italia e che è Devil in Silver, dove un uomo che non capisce bene perché si ritrova in questo ospedale psichiatrico perché ha commesso un crimine di cui non ha una vera e propria memoria, viene visitato la sera, la notte, da questa creatura che si aggira per l'ospedale, che è mezzo corpo di uomo e ha la testa di bisonte. E mette insieme un altro gruppo di fuori di testa, stiamo parlando di un ospedale psichiatrico, per combattere questa creatura, che ricorda qualcosa anche del Minotauro, di altri miti.
fantastico.
Ricordiamo il titolo allora, The Changeling, la favola di New York.
La favola di New York, pubblicato da Fazio Editore nel 2019, invece Devil in Silver, che non è uscito in Italia, del 2009, per cui gli anglofoni, vi prego, ci andate a vedere, ma non ci sono solo questi, io ho preso questi due. L'autore è Victor Laval.
Victor Laval, ma c'è anche una voce femminile che racconta.
Sì, ci sono, sì, parecchie voci femminili, e per citarne una, beh, al volo, Toni Morrison,
premio Nobel,
premio Pulitzer, e ricordiamo il suo Beloved, amatissima, in cui parla proprio di una schiava scappata da una piantagione. Ricordiamo poi una scrittura molto particolare, con anche piani narrativi diversi, per cui va seguito, non è cronologico, bisogna capire un attimo quello che sta succedendo, ma è ancora più, prende ancora di più, perché chiede un'attenzione e ti sposta nel tempo e nello spazio. In questa schiava scappata da una piantagione, che commette un atto terribile per salvare la figlia dalla possibilità di essere ricatturati da quelli che li stavano cercando, per cui quelli della piantagione, gli schiavisti, e passare una vita in schiavitù. Quando si presenta però alla porta della sua casa, dove si è rifugiata questa ragazza, Beloved, che entra e incomincia a portare, a seminare quasi orrore e terrore, capiamo che forse quello che la protagonista Stiti ha davanti è qualcosa che fa parte del suo passato, forse la figlia, forse il ricordo che lei non riesce a dimenticare e non riesce a superare.
E siamo arrivati anche alla fine del nostro viaggio, e Toni Morrison, il cinema, ci portano all'uomo nero.
Esatto, l'uomo nero. E c'è un uomo nero in particolare che vale la pena citare, e tutti, credo la maggior parte di voi ricorderà, ed è Candyman. Candyman, film del 1992 di Bernard Rose, ed è un film interessante perché Bernard Rose è un regista bianco che ha preso un racconto di un autore bianco, cioè Clive Barker, e ne ha fatto qualcosa di diverso, cioè un film black.
Ma con... chi è questo Candyman? Cosa significa? Ci riporta anche qui alla schiavitù, a un passato
assolutamente
doloroso.
Un passato doloroso che prende forma in qualcosa, senza spoiler anche in questo caso, in qualcosa che diventa un uomo nero, ma l'uomo nero nel senso di The Boogeyman, nel senso del Babau, nel senso del demone, Freddy Krueger.
E così vediamo che tutto torna, perché dal 92 The Candyman, adesso si sta preparando una nuova versione nel 2020 e il produttore è
Jordan Peele.
E ritorniamo a raccontare storie, raccontiamo storie afro-horror, ma tutto quello che voi avete sentito, ascoltato, indubbiamente parte da un'esigenza attuale, contemporanea. Noi raccontiamo storie, l'horror è il nostro genere. Se volete scrivere, commentare, darci suggerimenti o chiedere, mettetevi sul profilo Facebook di Radio Atlanta, e da lì noi possiamo rispondere a tutte le vostre esigenze. E quindi l'ultima immagine ci riporta agli albori dell'horror, a Romero, La notte dei morti viventi, in cui il protagonista è un nero, Ben.
Dwayne Jones, esattamente, il duro che salva la situazione, che riesce a superare la notte dei morti viventi, nel senso che riesce a vedere l'alba, mi spiace per lo spoiler, ma accidenti, è un film del 68, e riesce a vedere l'alba per andare incontro, però, ahi noi, a una fine, a una fine amara.
E qui lo diciamo, con l'arrivo della polizia, Ben non sopravvive.
Viene scambiato perché ormai sconvolto e segnato il volto, insomma, il volto di chi ha visto cose terribili, viene scambiato per uno zombie, un poliziotto gli spara e questa è la fine di Ben. E proprio a questo riguardo Jordan Peele ha dichiarato che Romero, il regista George Romero, è nero dentro, perché ha colto, come dire, una situazione, anzi anticipato, ha colto una situazione che purtroppo può riguardare e ha riguardato molti neri.
E così l'horror coglie, anticipa e proietta le nostre ansie, le nostre paure. Siamo arrivati al termine del viaggio. Ringraziamo Maura.
Io.
Matteo.
Io anch'io.
Maura Darkenside, Lady Darkness. Arrivederci alla prossima puntata.
Alla prossima puntata.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Space.